I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is.
Ciao Accordai, anche qua oggi a tenervi compagnia nella digestione, e ringraziamo Radio Città Fujiko e siamo qua come vostro programma di approfondimento informatico e tecnologico. Bene, e visto che è settembre, diamo uno sguardo agli eventi che ci attendono. Fanno tutti parte di comunità hackers antifasciste e sono eventi a cui almeno sono andato una volta nella vita. Iniziamo subito con la Balcon, di cui potete trovare le informazioni alla Balcon con 2c.org. Si tratta della Balkan Computer Congress. Quest'anno il sottotitolo è Against the Current, controcorrente, e sarà dal 19 al 21 settembre 2025 a Novi Sad, Via Lattea. La conferenza è totalmente in inglese, è molto particolare, nel senso che è fantastico poter trovare hackers e curiose della tecnologia da tutti i Balcani. È molto interessante appunto perché trovi le persone ungheresi, gente della Macedonia, tutta la comunità greca, e chiaramente quella serba, e tutti parlano una lingua comune in quel momento, che per forza di cose e praticità è l'inglese, e però dà una visione più a est del mondo, ecco, e quindi la trovo molto molto interessante. Nonché gli argomenti che vengono trattati molto spesso sono altri argomenti che sono sottovalutati in altri contesti, e sono soprattutto molto relativi all'hardware, al reverse engineering, al flashare le ROM di dispositivi bloccati, e c'è tutto il mondo dei radioamatori e del retrocomputing. E poi appunto trovate varie talk su Ghidra, che è un tool piuttosto famoso, e su argomenti disparati, ecco, e uno chiaramente tutti gli anni sulla rakia, sul handmade rakia, come fare la rakia fatta in casa e tutte le varie ricette che possono unire quella zona geografica, possono anche dividerla, però per fortuna questa conferenza invece cerca di mettere tutti assieme. È notevole, notevole, vi ripeto, il sito internet la trovate alla balcon.org, e quest'anno sarà dal 19, 20 e 21 settembre 2025.
We'll be right back. Oggi parliamo di Piracy Shield, o meglio delle modifiche al funzionamento di Piracy Shield che sono state introdotte a partire dal 15 settembre di quest'anno. Piracy Shield è il sistema di lotta e di repressione, lo scudo italiano contro la pirateria. Piracy Shield è in funzione dall'inizio del 2024 e ha come obiettivo principale, aveva almeno l'origine come obiettivo principale, il blocco della diffusione di contenuti sportivi in diretta, blocco che poteva avvenire in tempo quasi reale. E come funziona Piracy Shield? C'è questa piattaforma su cui i detentori dei diritti possono registrarsi e nel momento in cui si accorgono che c'è, monitorando la rete, un servizio, un sito che diffonde in streaming un contenuto sportivo in modo illegale, possono segnalare questo streaming illegale sulla piattaforma, che è tenuta a intervenire nel giro di 30 minuti, quindi di bloccare lo streaming illegale sostanzialmente in tempo reale. Il sistema tecnico di Piracy Shield funziona sostanzialmente in due modi. Da un lato c'è un blocco dei DNS, quindi dei nomi di dominio, quindi il sistema che traduce gli indirizzi numerici in nomi comprensibili, diciamo digitabili sul computer per raggiungerli, e quindi da un lato c'è un blocco dei DNS e dall'altro viene bloccato il traffico che è indirizzato verso indirizzi IP che sono usati soprattutto per attività illegali. Fino adesso, secondo la relazione annuale dell'AGCOM che gestisce questa piattaforma, grazie al Piracy Shield sono stati bloccati più di 28.000 nomi di dominio e oltre 6.100 indirizzi IP che diffondevano in maniera illecita eventi sportivi in diretta. Che cosa cambia dal 15 settembre? In seguito a una modifica, a delle modifiche approvate dalla GCOM in data 30 luglio, dal 15 settembre Piracy Shield non interverrà solamente sulle dirette streaming illegali di eventi sportivi, interverrà anche sugli streaming illegali sempre in diretta di film, di musica e di serie TV. In questo modo chi è detentore di diritti può registrarsi sulla piattaforma e segnalare l'eventuale diffusione di contenuti illegali sempre in diretta, in modo che in 30 minuti si attivi il blocco da parte di questo sistema di difesa contro la pirateria. Un'altra modifica introdotta dal nuovo regolamento è che non saranno solo le piattaforme che ospitano i contenuti illegali a essere colpite, a essere sanzionate, ma queste sanzioni si estendono anche a servizi tecnici che rendono possibile l'accesso a quei contenuti, in particolare per esempio le VPN, le Virtual Private Network, che consentono di proteggersi mentre si sta navigando in rete, ma che consentono anche di aggirare i blocchi per esempio nazionali rispetto a un determinato sito, a un determinato indirizzo. Quindi saranno colpite anche le VPN, i DNS pubblici e i motori di ricerca che permettono di accedere a questi contenuti illegali. L'obiettivo di questo aggiornamento è che il sistema Piracy Shield sia più efficace e che renda più difficile agli utenti raggiungere i contenuti illegali. Non mancano ovviamente le critiche sul funzionamento di questo sistema. Per esempio, un primo problema è nato da un contrasto tra l'Italia e le autorità italiane e la Commissione europea, che a giugno 2025 ha inviato una lettera formale al ministro degli esteri Tajani per esprimere alcuni dubbi sulla conformità del Piracy Shield rispetto al regolamento europeo Digital Services Act. Una delle critiche che fa la Commissione europea è che il sistema italiano potrebbe non rispettare i principi chiave di trasparenza, di proporzionalità e di tutela dei diritti degli utenti, anche perché il regolamento europeo non prevede che le autorità nazionali possano emettere ordini, ordinanze di blocco senza una chiara base giuridica europea. Ci sono anche degli articoli accademici, in particolare uno pubblicato dall'Università di Twente, i cui autori sono Antonio Prado, Raffaele Sommese, Anna Sperotto, Jeroen van der Ham de Vos e Antonio Affinito, che evidenziano uno dei noccioli problematici del Piracy Shield, che è che sono i cosiddetti blocchi IP a maglia larga, che sono imposti all'autorità per rendere irraggiungibile le fonti dello streaming illegale. Questi blocchi a maglia larga finiscono per creare alcuni problemi, per esempio colpire siti che in realtà propongono contenuti perfettamente legali. E nell'ottobre 2024, per fare un esempio, Piracy Shield ha bloccato per un certo tempo l'accesso degli utenti a Google Drive per scaricare i propri file. Non solo, i ricercatori hanno anche evidenziato come gli operatori possono eludere il blocco. E quindi da un lato abbiamo siti web che sono pienamente legittimi, che finiscono bloccati da questo sistema, e dall'altro abbiamo una sostanziale facilità tecnica da parte di chi trasmette contenuti illegali ad aggirare questo blocco. C'è poi una considerazione un po' più ampia da fare. Sappiamo dalla storia della rete, dei primi sistemi di file sharing degli anni 90, che la lotta contro la pirateria da parte dell'industria discografica, dell'industria cinematografica in particolare, è sempre stata un cavallo di battaglia per la difesa della produzione dei contenuti culturali, dei contenuti di intrattenimento. E quindi, diciamo, gli utenti sono sempre stati colpiti nel momento in cui scaricavano file illegali, per esempio. Tra l'altro, anche nel Piracy Shield gli utenti non sono immuni da sanzioni, perché al momento rischiano sanzioni fino a 5.000 euro se accedono a contenuti illegali, sanzioni che potrebbero essere quasi triplicanti, più che triplicate, fino a 16.000 euro se passerà un emendamento proposto dalla Lega e da Fratelli d'Italia in Parlamento. Però, dicevamo, ci sono alcuni punti problematici della questione del copyright. Pensiamo ad esempio alla cosiddetta intelligenza artificiale, ai modelli linguistici, ai modelli di immagini. Sto parlando di GPT, ChatGPT, ma anche di Midjourney, di DALL-E e altri sistemi di creazione di immagini a partire da un prompt testuale. Questi sistemi, come ricordava già nel 2023 Naomi Klein sul Guardian, sono basati probabilmente sul più grande furto della storia umana, perché ciò che si è osservato è che le grandi compagnie tecnologiche, i cosiddetti GAFAM, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, eccetera, hanno sostanzialmente allenato i loro modelli su quantità incredibili di materiali protetti da copyright. Sono uscite anche delle polemiche, per esempio, relative al fatto che i dipendenti di Facebook si fossero ritrovati a scaricare libri, terabyte di libri, da fonti non legali per usare questi testi per l'addestramento dei modelli linguistici. E candidamente questo fatto è stato anche ammesso da OpenAI, i creatori di GPT, di ChatGPT, che hanno sostanzialmente detto nel 2024 che se si fossero dovuti fermare davanti al copyright, non avrebbero potuto sviluppare i propri modelli. E non a caso adesso stanno facendo attività di lobbying presso la presidenza degli Stati Uniti per far sì che venga riconosciuto il loro uso legittimo, il loro uso equo di questi contenuti, e che non vengano invece considerati una violazione del copyright, come alcune cause in corso, per esempio quella intentata dal New York Times contro OpenAI, stanno cercando di dimostrare. Quindi è interessante notare come l'approccio al copyright, e quindi al diritto d'autore, alla protezione di questo diritto, cambi a seconda delle posizioni all'interno del contesto economico e culturale. Sappiamo bene che il digitale ha portato trasformazioni radicali nella fruizione, nella circolazione dei contenuti, quindi della produzione culturale. È interessante osservare questi diversi approcci rispetto ai contenuti considerati illegali, quindi quando vengono contrastati, quando la diffusione di contenuti illegali viene repressa e perseguita, e quando invece diventa il fondamento di un nuovo sistema come quello della cosiddetta intelligenza artificiale, che ci dicono nei loro termini di marketing che dovrebbe rivoluzionare il nostro mondo. Se questo porterà a un ripensamento radicale del concetto di diritto d'autore per adattarlo al diverso contesto in cui ci troviamo oggi, resta tutto da vedere.
riddled. Cause no one in the world knows me better. It says my name. It says no one in the world does it better. I wanna fuck my computer. Cause no one in the world knows me better. It says my name. It says no one in the world does it better. I wanna fuck.
Spostiamo diametralmente dalla parte opposta e andiamo a vedere invece che cosa succede all'ACMeeting iberico. ACMeeting iberico, trovate il programma già online, sarà dal 26 al 28 settembre a Saragozza. Trovate il programma online a es.acmeeting.org, è l'incontro annuale delle controculture digitali della penisola iberica e quelle comunità che analizzano in maniera critica i meccanismi di sviluppo delle tecnologie nella nostra società. Non esistono assistenti, ma soltanto organizzatrici e partecipanti. È molto bellino che mettono la suddivisione di corsi misti e non misti, ovvero non usano il termine separatismo, ma usano il termine appunto non misto per dire, per etichettare le attività che non sono offerte ai maschi cis. E andiamo a vedere anche qui le attività che vengono chiamati nodi e hanno, a parte che quest'anno non hanno il sito internet fatto con MediaWiki, ma hanno qualcosa di più nuovo, quindi già questo ci dà idea di un grande fermento. Adesso vi leggo qualcuno dei nodi proposti e troviamo intelligenza inesistente, una prospettiva conviviale sopra l'intelligenza artificiale. Discussione introduttiva da livello zero. Il camminante non fa il cammino, si parla di reversing in C. Storia della criptografia, introduzione ai supercomputer, personaggi non binari nei videogiochi, molto interessante. Poi c'è un talk divulgativo sulla sovranità energetica e l'autoconsumo, che cosa si può fare da subito. Poi, come vivere in questo tempo in una prospettiva anticapitalista, Poi troviamo un altro incontro divulgativo sulla tecnodiversità, la permacomputazione e l'anticapitalismo. Purtroppo ci sono solo i titoli, non ci sono le descrizioni, e toccherà andarci oppure acchiappare qualcuno di ritorno e farceli raccontare. Chissà, potremo anche riuscirci. Abbiamo poi un come si monta una propria radio, si parlerà di Sinware. È un libro prodotto da Le Petit Singularité, che arriva dalla Francia, quindi, e ci parla di Sinware nel senso di come i software vengono scritti assieme e quindi delle comunità che stanno dietro ai software, rendendoci conto che non c'è soltanto hardware e software, ma anche il Sinware, ovvero quella cosa che unisce gli umani all'avere creato del software per un qualche hardware, quindi molto molto interessante. E troviamo appunto un incontro su Radar Squatnet, che è un altro software di che è una comunità che raccoglie eventi, ce ne sono tantissimi, non riesco a leggerveli tutti. Ci sarà un talk su fare web con Ugo, che è un affare in JavaScript per fare siti web, Meshtastic per le comunicazioni low tech, e il video di Feminist Ninja e come scrivere i prossimi capitoli. Fantastico, insomma, è molto molto interessante. Veniamo a eventi più vicini a noi, ovvero ci sono già le date del Hack or Die, ma l'evento proposto da Hacklabbo tutti gli anni, da quando si stava in XM24 a tuttora, e sappiamo già che sarà il 7 e 8 novembre, quindi salvatevi la data per essere anche voi poi a VAG 61 in via Paolo Fabri 110 per Hack or Die. E per eventi invece più vicino a noi nel tempo, vi ricordo che, anzi vi anticipo che il 5 ottobre al Centro delle Donne invece ci sarà una giornata sull'installazione Linux, un grande Linux Party. Ci ricordiamo gli eventi ricorrenti che ci sono a Bologna, ovvero le officine per anche quelli installare Linux e trovare assistenza per il mondo free e open source. Trovate tutti gli appuntamenti su officina pc come personal computer.net. E il 2 ottobre ci sarà il consueto, il mensile laboratorio cyberfemminista al Centro delle Donne, dalle 6:30 fino alle 8:30, e ogni mercoledì c'è l'appuntamento di Hacklabbo, che avviene in qualche punto di Bologna, ma dovete iscrivervi alla mailing list per saperlo. E con questo vi salutiamo, ci sentiamo a breve. Ciao!